infinito con il loro zecchino e quant'altro, però l'idea del maragliano, del Parodi, prima col legno e poi col marmo, è proprio quella di dare, così, di far sognare, di far entrare nella scena che si vuole raffigurare l'osservatore. Quella Madonna che riceve il messaggio dall'angelo, che è distante da lei ma che è vicina, è un invito a noi a entrare, a essere vicini all'angelo, quasi per ascoltare quello che dice. D'altronde l'angelo ha le mani aperte e i putti indicano questo momento intimo di meraviglia, perché la donna così giovane è meravigliata, quasi, cioè non se l'aspettava questo messaggio. Quindi questa scenografia del Maragliano ha lasciato altre casse a Savona, ma questa in assoluto, in tutta la sua produzione, è considerato il suo capolavoro, proprio per morbidezza, per capacità di intaglio. Ci sono quelle ali dell'angelo, che è un pezzo di legno unico, perché non sono tanti pezzetti messi insieme, che hanno una morbidezza, possiamo riprenderla se spendiamo tutta quella lista laterale, poi ci clicchiamo sopra, se tu sei capace, io no?
Sì,
ecco, bravo. Dicevo, è una morbidezza, ecco di qua, poi sì, ci clicchiamo sopra, è una morbidezza tale che lascia stupiti, perché sembra davvero che le... quelle due ali siano di piume, non di legno, perché poi c'è tutto proprio un lavoro preciso di suddivisione, no? del piumaggio celeste di questa figura angelica. Ecco, se si può notare, non si può ingrandire, no?
No.
Si può notare, vedete, ci sono tutte le singole piume e guardate queste le ultime, no? Quelle più dritte verso l'altissimo, e lo stesso l'indice che dice io parlo a nome di colui il quale è lassù, ma poi c'è tutta questa idea della nuvola, ecco, io l'ho solo accennata, il Maragliano aveva fatto tutto uno studio sulle nuvole. Le nuvole che sono state dipinte dal Piola, da tutti i grandi pittori liguri, coevi a lui e precedenti, e queste nuvole con il Maragliano, seppur di legno, sembrano veramente, possiamo dire, degli insiemi di ovatta, leggerissimi, no?
Panna
montata, esatto, no? Hanno una leggerezza queste strutture. Pensate che queste casse pesano dei quintali, per portarle ci vogliono 24 portatori a spalla, sì, e non se ne trovano più. Una volta erano i portuali del porto di Savona, ormai il porto economico di Savona è morto, perché la Costa Crociera ce l'ha fatto morire, ma non lei, chi l'ha fatta venire a Savona, perché lei fa il suo mestiere. Ma il porto commerciale non esiste più, da 2000 portuali ne sono rimasti 200, quindi capite bene anche quale impatto negativo economico ha la nostra città, è una città in netta sofferenza. Dicevo, i portatori non si trovano più, non è facile portare per dei chilometri, perché la processione è chilometrica nella nostra città. Fanno dei cambi ogni, mi pare 100 metri, 150 metri, ci sono i cambi. Ogni confraternita, difatti già adesso per il 2016, le confraternite stanno cercando di rintracciare i portatori. Beh, c'è questa grossa difficoltà. Savona è una città di super anziani, capite bene che... all'indice di ottantenni più alto d'Italia, non può un ottantenne portare in processione,
no.
Cioè, perché dalla processione passiamo all'estremunzione, insomma, non è carino. Allora, i giovani non gliene può fregare di meno delle tradizioni, purtroppo, questo per colpa di tutti noi, perché è veramente un dispiacere che io ho, lo dico sempre, dalla scuola, alle famiglie, alle istituzioni, perché noi siamo quello che siamo grazie a chi ci ha preceduto, le nostre radici le dobbiamo conoscere per valorizzarle, perché sono il lievito del futuro economico, sociale e culturale. Perdute queste, non siamo più nessuno, e questo è purtroppo l'orizzonte nel quale, ahimè, ci stiamo andando dritti dritti senza averne coscienza, oppure ce l'abbiamo ma non abbiamo la forza di renderla evidente, di renderla forte, e dobbiamo invece lavorare molto su questo. Dicevo, quindi queste casse pesano tantissimo, che questa è una delle più basse, perché poi c'è quella della discesa dalla croce, che ha 36 portatori per lato, perché è altissima, e quindi nel camminare per la strada ovviamente fa vela e si rischia che venga ribaltata, e quindi ci sono dei grossi problemi anche di sicurezza. Questa qui in particolare, dicevo, è interessante proprio anche per il panneggio degli abiti, per il movimento. Questi putti, questo qui vola nell'aria, vedete che non, come dire, si libra così leggero intorno alla Vergine. La Vergine, cambio gli occhiali perché non vedo nulla, la Vergine è vicina a una sorta di suo tavolino, perché stava leggendo un libro o qualcosa del genere, e vedete che allunga la mano, ecco, questa mano che quasi si incontra con quella dell'angioletto di qua, è quell'elemento che subito cattura la nostra attenzione, e mette in collegamento, no, le due scene, perché potrebbero vivere anche di sì, vita propria, no, le due scene. Però l'angelo che annunzia alla Vergine quello che deve annunziare è collegato da questi due elementi. Purtroppo 5 anni fa o giù di lì hanno rubato 2 angeli da questa cassa, perché gli angeli sono diciamo pezzi unici, ma sono inseriti con dei cunei dentro la nuvola. Sul retro, dietro all'angelo, ce n'erano altre 2 testine e le hanno rubate, perché questo oratorio è uno dei pochissimi a Savona che è sempre aperto. E non si sa come, quando e perché sono riusciti a portarle via. Purtroppo, secondo me è un furto su commissione, perché insomma sono molto riconoscibili ed è un vero peccato. Ma tornando alla processione, anzi, ti invito a venirla a vedere con il vostro gruppo.
Facciamo la gita.
È un pullman, è bello. Prego, qualcuno vuol chiedere qualcosa?
Sì, c'è il professor Billò che voleva fare una domanda.
Questo richiamo al Maragliano.
Sì.
Perché il tema è rapporti tra Liguria e Piemonte, mi porta a ricordare non proprio un allievo di Maragliano, un entusiasta di Maragliano, di Bardimento, quindi ai confini tra Liguria e Piemonte, era Antonio Roasio, che ha lavorato moltissimo gruppi in legno, statue singole, ma soprattutto gruppi in legno proprio ispirati, non dico copiati, ma molto
al Maragliano.
Sì, sì. È stato di questa operazione, di questa impostazione. Essendo di Bardimento, ovviamente deve aver visto certamente l'estate di Savona, quando era fanciullo, e poi ha studiato, è diventato bravo scultore, frequentando qualche corso ma non portandolo avanti, autodidatta.
Certo.
Gli hanno dato molta fiducia, anche il maestro di Mondrini ha dato fiducia, ha lavorato moltissimo per le chiese della diocesi, e difatti quelli che sono qui potrebbero dire, se nella loro chiesa non c'è almeno una statua di Antonio Roasio, anche un po' fuori, ma soprattutto in diocesi. Vedo quella figura di Vergine, vedo quell'angelo, richiamo tantissime delle sue statue. Lo stesso criterio adottava nel dipingerle, c'era la sorella che dipingeva con molta delicatezza, e devo dire che c'è un studioso che non era proprio studioso d'arte, era un ingegnere che ha messo tutta la sua buona volontà, si è dedicato per anni e anni a questa ricerca, è riuscito a fotografarle tutte con estrema difficoltà, ed è il libro è anche a disposizione, merita conoscere, insomma,
certo.
nello studiare, nel far conoscere le nostre chiese, i nostri interni, i nostri affreschi, si tenga presente anche quest'arte ottocentesca ormai, perché Roavio del 1808, però ha riempito, insomma, di colore e di movimento le nostre chiese. E poi citava gli angioletti urbani, anche a Mondovì è capitato questo, un altro scultore ligure, mi pare Brilla.
Brilla, ecco, certo.
Ha una sua bellissima, un suo bellissimo gruppo in cattedrale, anche lì ha subito furti di angioletti, che non so di cosa, ma quanti furti. Oltretutto l'attività vostra serve anche a catalogare queste cose, a sorvegliarle, non solo farle conoscere agli ladri, insomma, farle conoscere agli appassionati, perché siano difesi.
Certo. Grazie.
Allora, noi ringraziamo, avete tutti riconosciuto, il professor Billò oltretutto ci ha tenuto la lezione l'ultima volta. E questo discorso del furto, ovviamente su commissione, sono perfettamente d'accordo, anche perché è tutta roba ormai catalogata, archiviata, fotografata e quindi di sicuro non potrà mai essere immessa sul mercato, ma era già stata commissionata a monte, questo è sicuro, e purtroppo quando è commissionata al monte molto probabilmente non la si troverà mai più. Ritornasse sul mercato la si ritrova, ma commissionata su commissione non si ritrova più, poi più. E volevo rispondere un attimo sempre al professor Billò, Ernesto, giustamente ricordare il Roasio, quasi tutti i nostri posti, in tutte le nostre chiese, giustamente c'è qualche cosa del Roasio, ce l'abbiamo anche noi qui a Villanova, naturalmente, chi avesse voglia dopo può andare in parrocchia proprio qui a San Lorenzo e abbiamo il gruppo della Madonna Addolorata di Roasio. E molto probabilmente è stato detto, un altro opera che potrebbe essere del Roasio è il pulpito nell'antica chiesa di Santa Caterina, è stato fatto anche lì il suo nome. E quando per caso andrete di nuovo in Santa Caterina, soffermatevi un attimo su quel pulpito, perché non lo teniamo mai presente, è vero, è vero. Invece questi due interventi di Silvia e di Ernesto ci fanno capire che forse diamo uno sguardo anche a quel pulpito, perché è proprio bello, oltretutto. È molto, molto barocco, prima di tutto, molto oro, tinte pastello, ma è veramente bello, è interessante. Io ringrazio comunque l'intervento di Ernesto e ringrazio Silvia. Volevo fare io una domanda, poi lascio subito immediatamente a Felicina Piozzo. Abbiamo capito con questa lezione e con quella precedente del 5 di settembre, credo che abbiamo imparato tantissimo sul barocco. Quello che non avevamo forse ancora concluso bene al 5 di settembre è stato concluso completamente, credo, mi pare, per quel che mi riguarda, da Silvia oggi, perché devo dare atto che è stata una visione completa proprio del periodo barocco. Mi è piaciuto tantissimo anche la parte sulla musica, sulla letteratura, per far capire che era tutto collegato, ed è importante questo, noi non ci rendiamo mai conto, ma i nostri stili in pittura, in architettura, in arte, non sono fine a se stessi, ma abbracciano anche tutto altre cose. La stessa cosa, per esempio, il romanico, ma anche il gotico, il Rinascimento, poi ne parleremo, è il massimo che c'è. Però mi è piaciuto tantissimo anche questo sul barocco, la ringrazio perché ci ha dato un'apertura mentale davvero ampia. E la